Buona settimana santa a tutti e buona domenica. Vorrei iniziare questa volta usando un'immagine che mi è sempre piaciuta, che ogni tanto uso. Vorrei entrare nelle vostre case in punta di piedi, perché quando si parla con una persona, mi piace farla non da padrone, ma domandare il permesso. Mi ricordo che è stata anche l'immagine che avevo usato il giorno dell'ingresso. Vengo in punta di piedi a suonarvi il campanello con il ditino. Poi è vero, qualcuno mi ha detto che invece di avere la punta dei piedi avevo indossato gli scarponi, però spero che l'abbia detto più ricordando le mie origini che non per altri motivi. Dall'altra parte mi serve anche a dire che, se al contrario dalle prediche, quando siete in chiesa, quando uno parte dovete sorbirvela tutta, se ad un certo punto vi stufate, il discorso del messaggio può essere anche che voi interrompete e lasciate perdere tutto, quindi sentitevi molto liberi da questo punto di vista. Vi chiedo di poter entrare in punta di piedi nelle vostre case, anche perché questa volta questa immagine mi aiuta a entrare in sintonia con questa domenica. Devo chiedere scusa a Gesù perché oggi non possiamo fargli festa, come facciamo tutte le domeniche dalle Palme, facendo un po' di casino nella processione che lo introduce in chiesa. Però è bello pensare che lui, quando entra in Gerusalemme, entra anche lui in punta di piedi. Tradotto, non entra su un cavallo, ma entra su un asino. Gesù lo sapeva bene che il cavallo per la Bibbia è l'animale della guerra, mentre l'asino, quanti ne ho visti giù in mali, l'asino è un animale più quotidiano e certamente più pacifico. Dire che uno entra con un cavallo vorrebbe dire che sarebbe entrato imponendo la propria ragione, imponendosi il proprio potere, ma lo sappiamo bene che questo non è lo stile di Gesù. Vi ricordate quelle parole di Paolo? Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini. Sono parole talmente belle. Ecco, l'asino che Gesù sceglie è il segno della sua volontà di entrare in Gerusalemme, ma anche di entrare nelle nostre città, nella nostra civiltà, nella nostra cultura, con un atteggiamento di incontro. E per tradurre ancora di più questa sua immagine, mi ha sempre colpito, me la sono tenuta via, l'immagine di Papa Francesco che va a visitare Obama nel 2015 e nel corteo dei SUV, dei macchinoni, ti accorgi che lui, invece di essere su quei SUV lì, tutti belli securizzati, belli potenti, sta a bordo di una 500. C'è qualcuno che gli ride un po' dietro, ma lui lo senti nella libertà del suo essere su un asino anche lui. Allora, arrivato a questo punto, mi metto a guardare Gesù sul suo asino e cerco di capire che cosa vuole dirci con questo segno. Ecco, la prima cosa l'abbiamo detta tante volte in queste domeniche: Gesù vuol dire che non sta fuori dalla città, lo crocifiggeranno fuori, ma lui non voleva stare fuori, vuole entrare nella nostra città, vuole essere vicino a noi in questo momento di fatica, di dolore. Entra in questa esperienza di dolore e di follia. E dolore lo riusciamo a capire bene, follia. Perché dico follia? La traduco con due battute. La prima, che non è mia, su un giornale uno ha detto, e secondo me non ha tutti i torti, mi fa infuriare la retorica dei nani e dei ballerini che dalle TV dicono continuamente state a casa, è bello stare a casa. Certo, commenta lui, se hai una bella casa può essere anche piacevole e sopportabile, ma se devi vivere in cinque, in un appartamento di 50 metri quadri, voglio vedervi io. E poi un po' tutti siamo folli a forza di stare dentro, dobbiamo ammettercelo, certe volte ci verrebbe voglia di scappare via. E poi c'è la follia di questo parlare, 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 non riesci più a accendere la televisione perché tutti dicono la loro su questo virus, su questi vaccini, su questi medicamenti. Follia. Ecco, Gesù però vuole starci dentro in tutto questo, vuole confortarci. Ma oltre a questo, Gesù vuol dirci, anzi vuole essere un segnale, col suo modo d'essere, lanciato a tutti, quasi a invitarci a riflettere su quello che è successo. E quindi anche sull'urgenza di ripensare il modo in cui gli uomini, con il loro progresso, stanno tra di loro e sul modo in cui gli uomini stanno costruendo il mondo. Il virus non è né la vendetta di Dio, né la vendetta della natura, né chissà che roba. Però certo, forse impostare la vita sul correre, sul fare tante cose e non essere attenti ad altri, ecco questo qui è una bella provocazione che Gesù ci lancia. Però ancora una volta su quell'asino Gesù lancia la sua provocazione non urlando la propria verità, ma offrendola in modo mite. Difatti non dice nulla, entra solo. Anzi, poi in questi giorni vediamo che lui sarà disposto ad affrontare e a pagare caro per tutte le critiche che gli verranno fatte. Affronterà la croce. Non sta su una comoda poltrona di un talk show a dire la sua opinione. Non gli serve aggiungere un'opinione tra le tante. Ma sa però che la sua croce, che sarà un'immagine che si imprimerà nel cuore di tanti, la sua croce non è una sconfessione della sua verità, ma è un'immagine sotto gli occhi degli uomini per aiutarli ancora di più a capire la forza della sua verità. Anche perché lui lo fa pagandone il prezzo. E poi, se avessimo la possibilità di leggere la Passione di oggi, il Vangelo di Matteo, è un Vangelo dove i discorsi di Gesù sono tanti, abbastanza lunghi. Basta ricordare il discorso delle beatitudini, però quando arriva il momento cruciale della croce, Gesù, vai a leggerlo, fa sì e no tre battute, cioè Gesù che resta in silenzio, quasi a dire se non volete ascoltare la mia voce, guardate il mio esempio. Ecco, vorrei che rimanesse negli occhi di tutti questo Gesù sull'asino. Qualcuno ha detto, mi ha commentato in maniera simpatica, sentendo il tono di voce di questi messaggi, mi ha voluto fare coraggio perché sembrava che fossi scoraggiato. Solo che sapete, quando sei in chiesa puoi fare un po' di casino, ma davanti a un cellulare che casino vuoi fare? E allora il tono sembra scoraggiato, ma altro che scoraggiato qui. Allora voglio terminare non usando parole mie, ma usando parole che anch'io ho raccolto. Una prima parola l'ho presa da una scrittrice che ha usato questa immagine bella per descrivere quello che ci è successo in questi giorni. Dice, la pandemia è entrata nella nostra giornata come un sasso che ti prende alla schiena e ti stordisce. Non sai chi l'ha tirato, non sai da dove viene. Ma pure ti prende in pieno e qualcuno colpito alla nuca ne viene ferito. l'immagine di questo sasso stupenda. E poi uno scienziato dice, non un uomo di fede, ma uno scienziato, questa epidemia ci mette davanti agli occhi qualcosa che di solito preferiamo non guardare: la brevità e la fragilità della nostra vita. Non siamo i padroni di tutto, non siamo immortali, siamo come sempre siamo stati, foglie che il vento d'autunno spazza via. E una terza immagine la prendo da Renzo Piano, questo architetto. In un'intervista dice così ad un certo punto: anni fa con mia moglie feci un viaggio in Giappone e visitai il tempio di Ise, che ha una particolarità. Potete andare anche voi su internet a vederlo, il tempio di Ise. Viene distrutto e rifatto ogni 20 anni. Gli edifici attuali, costruiti nel 2013, sono la 62esima ricostruzione. La prossima è in programma per il 2033. In Oriente l'eternità non è costruire per sempre, ma di continuo. I giovani arrivano al tempio a 20 anni, vedono come si fa, a 40 lo ricostruiscono e poi rimangono a loro volta a spiegare ai 20enni. E termina. Sono i giovani che salveranno la terra. Non sono loro a salire sulle nostre spalle, ma siamo noi a salire sulle loro per intravedere le cose che non potremo vedere. E allora, a proposito di quelle foglie che il vento spazza via, voglio chiudere a mio modo raccontandovi una storia per augurarvi una buona settimana santa, o come io dico, una buona settimana strana, perché più strana di così. Dice la storia: moltissimi anni fa il dio del vento decise di vendicarsi di un villaggio, perché da quel villaggio non venivano mai fatti dei doni a lui. E decise che prima avrebbe distrutto i frutti della terra e poi anche tutti gli uomini del villaggio. Su quella terra c'erano delle piante di ulivo che venivano curate con grande amore. Sembra un po' la Francia corta. Una notte dunque il dio scatenò tutta la sua furia e si avventò con violenza inaudita sugli ulivi, ululando spaventosamente. Ma gli ulivi erano pronti all'assalto, ogni pianta aveva intrecciato i propri rami con quelli della pianta vicina, così da formare un cespuglio serrato. Dentro il dio del vento scorrazzò con tutta la sua forza, ma dopo 2 o 3 volte dovette arrendersi, senza sradicare niente. Un contadino del villaggio aveva visto il modo di fare di queste piante di ulivo, allora corse al villaggio e raccontò a tutti quanto aveva visto. E dice la storia che quando il dio del vento, dopo aver rifiatato, si scatenò contro il villaggio, per le vie del villaggio e si infilò anche nelle capanne, non trovò nessun uomo. Tutti gli abitanti si erano riuniti nel tempio, al centro avevano messo i bambini, poi le donne, e quindi gli uomini tutti stretti in un grande abbraccio, con le mani e le braccia allacciate. Il dio del vento soffiò, ma dovette rinunciare alla sua vendetta. In quel giorno gli uomini scoprirono la solidarietà. L'unica cosa che in questi giorni riesco a regalarvi sono solo parole dette in punta di dita. Lo faccio solo per mantenere viva la nostra unità. Non ho nient'altro da offrirvi. Mi spiace. E allora volevo invitarvi, visto che non posso farlo io, almeno in casa regalatevi un abbraccio. Non abbiate paura di sto virus. Soffierà, ma prima o poi lui si sgonfierà. E noi saremo pronti finalmente ad aprire le porte. E chi è arrivato in fondo a sto sproloquio, voglio fargli gli auguri. Se avete preparato la torta come vi avevo invitato, mangiate una fetta anche per me. Buona domenica dalle Palme. Vi voglio bene, non tutti insieme, ma uno a uno. Ciao a tutti e buona settimana strana.